Ciao a tutti e benvenuti a Iara, un mistero senza fine, il podcast in cui esploriamo storie di cronaca nera, misteri risolti e casi che hanno sconvolto l'Italia. Siamo Gerisa
e Giada
e oggi vi accompagneremo in un viaggio drammatico che ripercorre l'omicidio di Iara Gambirasio. Iara era una ragazza di appena 13 anni, piena di sogni e passioni, con una vita davanti e una famiglia che la adorava. Una ragazza come tante, cresciuta in un piccolo paese lombardo, con una routine fatta di scuola, amicizie e allenamenti di ginnastica ritmica. Ma il 26 novembre 2010, una sera come tante, tutto cambia. Una tranquilla passeggiata verso casa si trasforma in un incubo. Una famiglia perde una figlia e un'intera comunità viene gettata nello sconforto e nel terrore. Oggi parleremo della sua scomparsa, delle indagini complesse, dei colpi di scena e delle domande che ancora oggi tormentano chi ha seguito questa storia. Com'è possibile che una ragazza sparisca nel nulla in un paese dove tutti si conoscono? Chi è responsabile di questa tragedia così grande? E soprattutto, c'è qualcosa che ancora non sappiamo? Restate con noi per un'analisi dettagliata e riflessiva su uno dei casi più sconvolgenti della cronaca italiana recente.
Era il 26 novembre 2010. Brembate di Sopra, un piccolo comune della provincia di Bergamo, si preparava una tranquilla sera d'inverno. Le strade erano silenziose, illuminate da lampioni. La vita in paese scorreva serena, come sempre. Ma per una famiglia, quella sarebbe stata una notte da incubo. Iara Gambirasio, una ragazza solare e piena di energia, esce dalla palestra dopo l'allenamento di ginnastica ritmica. Era un ambiente che amava, la disciplina, i salti, le capriole. Quel venerdì sera, però, qualcosa è andato terribilmente storto. Il tragitto dalla palestra a casa era breve, appena 700 metri, un percorso che Iara conosceva bene, tanto che non ci aveva mai pensato due volte a farlo da sola. Eppure, quella sera non sarebbe mai arrivata a casa. Quando Iara non fa ritorno, i genitori iniziano subito a preoccuparsi. Allertano amici, vicini e in poco tempo scatta una ricerca su larga scala. Brembate di Sopra si mobilita. Polizia, vigili del fuoco, volontari e persino cani molecolari si uniscono agli sforzi per trovarla. Ma giorno dopo giorno la speranza si affievolisce. Passano settimane e poi mesi. Tutti si chiedono, dov'è Iara? Chi può averle fatto del male e perché?
La risposta arriva 4 mesi dopo, il 26 febbraio 2011. Un uomo, mentre fa volare il suo aeroplanino telecomandato in un campo a Chignolo d'Isola, si imbatte in qualcosa di terribile. È il corpo senza vita di Iara Gambirasio, disteso in posizione supina. Il corpo è ancora vestito con gli abiti che indossava la sera della scomparsa. Tra le mani stringe fili d'erba, un dettaglio che lascia immaginare una resistenza, un ultimo, disperato tentativo di sopravvivere. L'autopsia rivela una morte brutale. Colpi di arma da taglio e ferite da contusione segnano il corpo della giovane. Non è stato un evento rapido e questo aggrava ulteriormente il dolore della famiglia e della comunità. I segni indicano una morte lenta. La scena è devastante, ma per gli investigatori è anche un punto di partenza. Viene ritrovata una traccia di DNA sugli indumenti di Iara. È un indizio cruciale che diventerà il filo conduttore dell'indagine nei mesi e negli anni a venire.
Il caso di Iara Gambirasio, già complesso e intricato, prese una svolta decisiva grazie alla scienza genetica. Il DNA ritrovato sugli indumenti della vittima non apparteneva a nessuno dei sospettati iniziali. Questo profilo genetico sconosciuto fu ribattezzato Ignoto 1 e diventò il fulcro di una delle indagini più complesse mai realizzate in Italia. Gli investigatori decisero di percorrere una strada innovativa e laboriosa. Analizzare i campioni genetici raccolti da migliaia di persone nella zona di Brembate di Sopra e nelle aree circostanti, nella speranza di trovare una corrispondenza. La portata di questa operazione era senza precedenti. Coinvolse mesi di lavoro, centinaia di prelievi e una collaborazione stretta tra i laboratori di genetica forense e le forze dell'ordine. La svolta arrivò quando il profilo di Ignoto 1 risultò parzialmente compatibile con il DNA di Giuseppe Gurinoni, un autista di autobus di Clusone, deceduto nel 1999. Questa scoperta fu straordinaria, significava che il responsabile dell'omicidio era un discendente diretto di Gurinoni. A questo punto, l'indagine si concentrò su una nuova domanda. Chi era il figlio legittimo di Giuseppe Gurinoni? Nessuno dei suoi figli legittimi corrispondeva al profilo genetico di Ignoto 1. fu necessario scavare nella vita privata di Guerinoni, indagando sulle sue relazioni personali e sulle persone che aveva frequentato anni prima.
Le indagini portarono infine a Esther Arzuffi, una donna residente nella zona, madre di 3 figli, tra cui Massimo Giuseppe Bossetti, un muratore di Mappello. Quando il DNA di Bossetti fu confrontato con quello di Ignoto 1, la corrispondenza risultò perfetta.
Giorni scorsi è stato individuato il DNA della signora Arzuffi Esther come DNA appartenente alla madre del soggetto ignoto che ha lasciato la sua traccia sugli
Era lui il figlio legittimo di Guerinoni e le prove genetiche lo legavano direttamente alla scena del crimine. La scoperta del legame genetico tra Bossetti, Guerinoni e Ignoto 1 rappresentò un momento cruciale nell'indagine, ma la cattura di Bossetti non fu immediata. Gli investigatori seguirono attentamente i suoi movimenti, raccogliendo ulteriori indizi che potessero confermare la sua implicazione. Nel giugno 2014 Massimo Bossetti fu arrestato con l'accusa di essere l'assassino di Yara Gambirasio. Questa caccia genetica, unica nel suo genere, non solo permise di individuare un sospetto, ma segnò un passo storico nell'utilizzo della genetica forense in Italia, dimostrando quanto la scienza possa essere determinante nella risoluzione dei casi più complessi. Il 16 giugno 2014 Bossetti viene arrestato con l'accusa di essere il responsabile della morte di Yara. Gli investigatori, dopo aver stabilito con certezza che Bossetti fosse Ignoto 1, decisero di procedere con l'arresto nel modo più cauto possibile. Bossetti all'epoca viveva a Mappello e lavorava come muratore. Per settimane gli inquirenti lo avevano osservato attentamente, studiando i suoi spostamenti quotidiani per identificare il momento migliore in cui intervenire, evitando qualsiasi fuga o resistenza.
Il 16 giugno 2014 Massimo Bossetti si trovava a bordo del suo camioncino, impegnato in una normale giornata di lavoro. La sua routine prevedeva spesso spostamenti tra vari cantieri della zona. Un gruppo di agenti in borghese lo bloccò improvvisamente. La dinamica fu molto veloce. Bossetti fu fermato, gli fu chiesto di identificarsi e immediatamente gli vennero notificate le accuse di omicidio. Colto di sorpresa, non oppose resistenza. Pare che il muratore, visibilmente confuso, abbia chiesto più volte spiegazioni agli agenti, esclamando frasi come «Cosa sta succedendo?» e «Non ho fatto nulla!». Secondo le testimonianze degli agenti presenti, Bossetti apparve inizialmente incredulo e spaventato. Durante il tragitto verso la caserma, chiese ripetutamente informazioni sulle ragioni del suo arresto. Tuttavia, gli investigatori, mantenendo la riservatezza necessaria, si limitarono a confermargli che l'accusa riguardava l'omicidio di Yara Gambirasio. Dopo l'arresto, Bossetti fu portato in caserma, dove venne interrogato per la prima volta. Durante questo primo confronto, continuò a proclamarsi innocente, negando qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio di Yara. Fu in questa occasione che gli venne spiegato il ruolo del DNA trovato sugli indumenti della vittima e come le analisi genetiche lo collegassero al caso.
La moglie di Bossetti, Marita Comi, fu tra le prime a esprimere incredulità riguardo alle accuse contro il marito. Anche la madre di Bossetti, Esther Arzuffi, negò con forza la possibilità che il figlio potesse essere coinvolto, rifiutando persino l'idea che fosse figlio legittimo di Giuseppe Guerinoni, nonostante le prove genetiche. Il processo, iniziato nel 2015, attirò un'enorme attenzione mediatica. Al centro del dibattito vi erano le prove scientifiche, in particolare il DNA nucleare ritrovato sui leggings e sugli slip di Yara, che secondo l'accusa apparteneva a Bossetti.
Non si spiega assolutamente come sia possibile che il suo DNA sia presente sugli slip e sui leggings della povera Yara, quindi si dichiara totalmente innocente.
La difesa contestò la validità delle analisi e sottolineò l'assenza di prove dirette, come tracce biologiche diverse dal DNA. Nel 2016 Bossetti fu condannato all'ergastolo in primo grado, pena confermata sia in appello sia in Cassazione. La condanna si basò principalmente sull'evidenza genetica e su altre prove circostanziali, tra cui gli spostamenti del cellulare del sospettato. Nonostante la sentenza definitiva, il caso Bossetti continua a suscitare dibattiti, sollevando domande sul ruolo del DNA nei processi penali, sull'interpretazione delle prove scientifiche e sui limiti della giustizia.
Ma guardi, io prima che essere un difensore e il difensore di Bossetti, io credo che sono un difensore della giustizia. Bisogna capire questo. Il DNA è una prova scientifica e come tale deve essere trattata. Se è perfetto, se è veramente affidabile e eseguito secondo i crismi della comunità scientifica internazionale, allora può dirci qualche cosa. Io non sono d'accordo che il DNA valga l'equazione DNA, presenza di DNA uguale assassino.
Bossetti si proclama innocente, definendo le prove genetiche un errore o una manipolazione. Tuttavia, per la giustizia italiana, il DNA rappresenta una prova schiacciante. Rimane uno dei casi più controversi e discussi nella cronaca nera italiana.
Nonostante la condanna, il caso di Yara Gambirasio continua a sollevare dubbi e domande. Alcuni esperti e osservatori si interrogano sulla solidità delle prove, altri sul movente che avrebbe spinto Bossetti a compiere un crimine così efferato. La famiglia Gambirasio, nel frattempo, ha sempre mantenuto una dignitosa riservatezza. Questa vicenda ci ricorda quanto possa essere fragile il confine tra normalità e tragedia. Un momento di distrazione, un incontro sbagliato e tutto cambia per sempre. Grazie per averci ascoltato in questo episodio di Yara, mistero senza fine. La storia di Yara Gambirasio non è solo un caso di cronaca nera, ma un monito. Ci spinge a riflettere sulla sicurezza delle nostre comunità, sull'importanza delle indagini scientifiche e sulla necessità di mantenere viva la memoria di chi è stato strappato troppo presto dalla vita.
Se questa storia vi ha colpito, vi invitiamo a seguirci nei prossimi episodi, dove continueremo a esplorare casi che hanno segnato la cronaca italiana. Grazie ancora per essere stati con noi. Alla prossima!